Ma dunque, innanzitutto c'è da sottolineare che quello che è stato presentato è diciamo, un'anticipazione dei risultati di una ricerca che è in corso e che prevede l'elaborazione di un metodo innovativo, perché naturalmente l'oggetto di questa ricerca è un po' complicato da studiare. I risultati ci sono già risultati interessanti sia sul versante dell'analisi appunto della natura, della penetrazione delle organizzazioni mafiose in alcuni mercati. Sul versante della corruzione quello che emerge è, per quanto riguarda il dato diciamo più facile da rilevare, che è quello delle statistiche giudiziarie, una crescita relativa degli ultimi anni per quello che questo possa significare. È evidente che un dato come questo può segnalare una maggiore capacità della magistratura di intercettare questo tipo di attività illecite, così come in realtà anche una crescita quantitativa di questi fenomeni. Poi abbiamo presentato una rassegna dei casi più significativi dai quali emerge una vulnerabilità di alcuni settori. Ecco, nella mappatura che abbiamo fatto delle vicende di corruzione emerse in Toscana nel corso del 2016, alcuni settori di intervento pubblico appaiono particolarmente sensibili, per così dire, al manifestarsi di questo tipo di fenomeni. In particolare una quota rilevante di vicende investe, e questo è un elemento credo di profonda preoccupazione, il settore sanitario. La sanità a ogni livello, quindi dagli appalti al coinvolgimento di medici di famiglia in impropri accordi con gli informatori medici, insomma c'è una casistica molto ampia, molto estesa, che dimostra che questo settore, che come dire, è un settore cruciale per la garanzia di alcuni diritti fondamentali dei cittadini, purtroppo spesso l'elemento condizionante appunto non è l'interesse del paziente, del malato, ma sono altri interessi occulti. Un altro settore vulnerabile è quello dei controlli. Quando la pubblica amministrazione va a rilevare quello che non funziona nell'ambito delle attività private o per quel che riguarda appunto le possibili violazioni anche rispetto di norme rilevanti in ambito di tutela ambientale piuttosto che di sicurezza sul lavoro, la corruzione è un elemento che emerge in diverse vicende come un possibile fattore di inquinamento di questa attività di controllo. E poi da ultimo un altro elemento forse non secondario che emerge è che in Toscana molte delle vicende che sono emerse di corruzione nel corso del 2016, di cui si è parlato, che sono emerse anche affiorate nella stampa, sono il frutto di segnalazioni anonime. Quindi c'è una volontà evidentemente di una categoria di, possono essere imprenditori, possono essere cittadini che percepiscono e vorrebbero in qualche modo contrapporsi a questa realtà, ma non riescono o non possono farlo con l'arma diciamo della denuncia, di ricorrere ad altri strumenti, ad altri canali che sono quelli appunto della segnalazione anonima, che poi dà luogo a un'inchiesta che poi produce i risultati che noi osserviamo quando appunto si avvia l'inchiesta della magistratura e il caso diventa diciamo di rilevanza mediatica, di rilevanza pubblica.
Senta, professor Vannucci, approfittiamo della sua presenza perché lei ha studiato il fenomeno, lo studia, quello della corruzione in particolare, ci siamo sentiti altre volte anche da questi microfoni. L'attualità ci chiama anche a Roma, la vicenda del processo Mafia Capitale, la sentenza che ha espunto la parola mafia confermando la corruzione. Lei che impressione ha di questa, di questa sentenza? È una sconfitta? Non era mafia?
Dunque, leggerla utilizzando le categorie sconfitta vittoria è assolutamente improprio, perché stiamo parlando di una vicenda giudiziaria che comunque chi la chiama una sconfitta dei magistrati tende a dimenticare che ci sono state condanne pesantissime per quella che comunque è stata configurata soltanto come una vicenda, verrebbe da dire soltanto come una vicenda di corruzione. Però qui la storia di Mafia Capitale somiglia un po' a quello che noi leggiamo quando andiamo a studiare l'interazione fra la realtà della corruzione e la realtà delle organizzazioni mafiose in Toscana, per quello che abbiamo rilevato. Cioè, nella vicenda di Mafia Capitale temo che si tenda a confondere un profilo che sicuramente è rilevante, probabilmente il più rilevante per i protagonisti, gli imputati, cioè quello della configurabilità di certe condotte secondo la fattispecie, cioè come se le immagina il codice penale, e allora evidentemente c'è una difficoltà per le modalità con cui la mafia opera, o le nuove organizzazioni criminali di tipo mafioso operano in luoghi distanti da quelli di tradizionale insediamento, come vengono chiamati, a riconoscerle con le, diciamo, con le categorie che sono quelle del codice penale, che si immaginano un'organizzazione che crea che è un potenziale di intimidazione, che crea assoggettamento, che crea omertà. Ecco, le armi che vengono utilizzate dalle organizzazioni criminali mafiose, possiamo dirlo in senso sociologico, anche se criminologico, anche se non evidentemente riconosciute come tali dalla magistratura, bene, le categorie che utilizziamo possono essere anche diverse, perché questo assoggettamento e questa intimidazione può nascere anche da un controllo esclusivo e da un dominio di alcuni mercati, di alcune attività che coinvolgono anche la pubblica amministrazione. Quindi era un po' il modello che si è configurato con Mafia Capitale, cioè l'idea che la capacità di determinare la possibilità per alcuni imprenditori di restare in affari o per alcuni politici di rimanere all'interno di certi circuiti decisionali era comunque un elemento di forte condizionamento e di intimidazione rispetto all'esercizio delle loro attività economiche, e in qualche modo poi suffragato anche in ultima istanza dal potenziale intimidatorio, anche se soprattutto giocato a livello di reputazione del Carminati di turno. Ecco, tutto questo in termini sociologici ci dice che c'è un'organizzazione che regola i mercati illeciti, e questa è mafia, ripeto, in termini sociologici, anche se non vogliamo chiamarla, non riusciamo a configurarla come tale all'interno di un procedimento penale, perché probabilmente l'interpretazione giurisprudenziale riflette la sensibilità, la cultura giuridica prevalente, e c'è oggettivamente una difficoltà a riconoscere una mafia che opera con modalità innovative, no? Che si adatta a questi nuovi contesti, che utilizza soprattutto l'arma della corruzione. I magistrati non hanno gli strumenti, verrebbe da dire, culturali, nel senso della loro cultura giuridica, per applicarlo. Allora nasce un vero dilemma, cioè noi dobbiamo attendere che questa cultura maturi, perché che questi soggetti operano secondo le categorie, ripeto, sociologiche dell'organizzazione mafiosa, chiunque abbia studiato gli atti lo può confermare. Il Carminati e il Buzzi regolavano il mercato della corruzione, quindi svolgevano una funzione in qualche modo di ordinatrice rispetto alle attività illecite, che è proprio il paradigma del modello dell'organizzazione mafiosa. Quindi questo lo riconosciamo in termini di analisi, di ricerca. Il punto è, se i magistrati non lo riconoscono, dobbiamo aspettare che questa sensibilità maturi attraverso l'interpretazione del futura degli articoli del codice penale che ci sono, o dobbiamo pensare a una riforma di quegli articoli che sia più coerente con l'utilizzo appunto della corruzione come arma principale per entrare e dominare
forse nella... meglio, perché se aspettiamo che maturino i fenomeni culturali magari ci ritroviamo
sono d'accordo, forse è meglio, ma è molto rischioso, perché in Italia quando si mette in mano una norma, il 416 bis è stata una norma che ha svolto una funzione cruciale, andarla a toccare è molto pericoloso, molto delicato. Basta vedere la storia del 416 ter, quello sullo scambio politico mafioso, che doveva essere, diciamo, più restrittivo, e invece, diciamo, è stato toccato con degli accorgimenti tali da renderlo,
sì, perché poi lì basta davvero una parolina, una manina, esatto, come si dice, esatto, cambia tutto. Grazie, esatto. Professor